L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
7 minuti dopo le 15, 15 le 15.
E 15 ho detto, no, quindi le 15.07. Benvenuti, ben ritrovati. Ben rimasti anche per chi era qui anche nell'ora precedente con Antonio Paolino. Nell'ora della vecchia signora parleremo di cosa? Oggi parliamo un po' di mercato, perché senza voler fare proclami, senza sbilanciarci troppo, però è ovvio ed è anche piuttosto netto che in estate dovranno arrivare degli acquisti, arriveranno degli investimenti, la rosa si dovrà gioco forza allargare per andare incontro a tutti gli impegni che dovrà affrontare la Juventus nella prossima stagione, a partire dal Mondiale per Club, la prossima estate. E ieri ne abbiamo parlato con un nostro amico tifoso da Los Angeles, che ci ha tracciato un pochino anche i contorni, no? di questa competizione di cui non si conosce nulla, ma perché di fatto è alla prima edizione. Al di là di quello, ci sarà anche l'Europa, molto probabilmente la Champions League oltre al campionato, e quindi gli impegni si triplicano per la Juventus. Chiaramente ci sarà anche la Coppa Italia come quest'anno, ma rispetto a quest'anno ci saranno impegni supplementari, anche perché sarà una Champions diversa rispetto a quest'anno, con un girone molto più lungo, un girone unico lungo, quindi adesso ci sono pochi punti in comune tra questa e la prossima Champions. Ci sarà un mondiale nuovo da esplorare in America, quindi insomma c'è già attesa oggi e manca più di un anno. Vedremo poi la prossima stagione. Tutto questo per dire che è chiaro che in questo momento la rosa a disposizione di Max Allegri non basta, non è sufficiente per andare a gestirsi su 3-4 fronti. Poi vedremo fin dove riuscirà ad arrivare la Juventus, fin dove riuscirà a spingersi, sia in Champions e eventualmente anche nel Mondiale per Club, chiaramente con un campionato che vorrà gestire da padrona, con Inter, Milan e altre. Però insomma, rispetto a quest'anno probabilmente vorrà fare qualcosa anche di più rispetto a questa stagione la Juventus nella prossima. Quindi serviranno dei rinforzi mirati, come non sono stati gli ultimi, perché per questioni di bilancio, per questioni anche forse di eccessiva prudenza e di necessità, per questioni finanziarie, sono arrivati dei giocatori che fino adesso non hanno fatto una grossa differenza in casa Juve. Mi riferisco alle ultime sessioni di mercato, non soltanto a Jaló e Alcaraz, che per motivi diversi, in realtà lo stesso infortunio, al momento si sono visti poco Alcaraz e per nulla Jaló. Tornerà prima o poi, sì, ci vorrà ancora tempo, immaginiamo di sì, ma al netto di questo, anche precedentemente l'acquisto di Weah, di fatto l'unico vero acquisto della Juventus in estate, si sta rivelando e si è rivelato un giocatore non troppo in grado di fare la differenza, un giocatore che quasi si sta ritagliando il suo ruolo di alternativa in panchina a gara in corso. Dunque serve un'inversione di tendenza sul mercato, questo è piuttosto palese, non lo dico io ma lo dicono i fatti, lo dicono soprattutto gli impegni che vanno ad attendere la Juventus nella prossima stagione. Serve un cambio, un'inversione di marcia da parte di Giuntoli proprio quest'estate, per iniziare a buttare dentro dei giocatori da Juve, giocatori di esperienza, i giovani più interessanti, perché diciamo che nell'orbita Juve di giovani ce ne sono tantissimi. Bisogna avere anche la lucidità di fare le scelte giuste sui giovani, non tutti dentro, non qualcuno sì, qualcuno no, ma andare a trovare quelli che sono utili alla causa bianconera nell'immediato, e quindi quelli che hanno già maturato una relativa esperienza e possono essere già maturi per essere spesi in prima squadra su più fronti, perché chiaramente l'anno prossimo, tra Champions, Campionato, Coppa Italia, Mondiale per Club, sarà intanto una stagione lunghissima, inizierà il 17 agosto e terminerà praticamente un anno dopo con il Mondiale per Club, quindi una stagione molto lunga, una stagione in cui per diversi tratti, per diversi mesi, si giocherà ogni 4 giorni, chiaramente con le coppe e la Coppa Italia, e questo lo sappiamo. Al momento non è una rosa che può gestire questi impegni, lo diventerà, lo dovrà diventare, quindi con il supporto sì dei giovani aggregati alla prima squadra, dei rientri prestiti e di qualche acquisto mirato sul mercato, Giuntoli e la dirigenza costruiranno una nuova squadra, una nuova rosa. Ho lasciato fuori dall'equazione Max Allegri perché rimangono dei dubbi sul suo futuro, quindi in questo momento è chiaro che sarà fondamentale anche la parola alla volontà dell'allenatore, da capire però se l'allenatore rimarrà, perché è chiaro che se andrà via la parola poi spetterà al suo eventuale sostituto, sarà determinante lui come il suo eventuale sostituto in caso di addio. nell'andare a determinare quanti giovani, quanti acquisti mirati, qual è il reparto su cui bisogna intervenire di più. Immagino il centrocampo, ma lo sto dicendo io, poi vedremo nei fatti. Ecco, da questo punto di vista il lavoro di Giuntoli e Manna è già iniziato, è già iniziato con valutazioni, è già iniziato con primi contatti. Non so se le avete presente, ma oggi ha parlato Coop Miners dal ritiro dell'Olanda e cosa ha detto? Pronti via, ho già fatto capire all'Atalanta che probabilmente andrò via a fine stagione, non c'è ancora nulla di sicuro, però so che ci sono le attenzioni su di me della Juventus, mi fanno piacere, anche di altri club. In questo senso mi sembra non un'apertura, ma di più, che di solito sono spesso molto abbottonati i giocatori, anche se è vero che in nazionale si aprono un pochino di più. In questo senso Coop Miners si è aperto decisamente a un eventuale addio, ha messo probabilmente le mani avanti anche per avvisare l'Atalanta e di fatto ha chiamato la Juventus, come dire: ragazzi, io sono qua, probabilmente andrò via, se ci siete battete non uno ma due colpi. Lo sta facendo la Juventus, sì, perché con Coop Miners i rapporti, diciamo così, sono già stati intrecciati negli ultimi mesi ed è un profilo che assolutamente si sposa al 100% con le esigenze di Max Allegri, tecniche del centrocampo nello specifico, ma anche con le esigenze di bilancio e finanziario del club, perché è un giocatore ancora relativamente giovane, ha uno stipendio relativamente all'altezza su cui si può puntare e sul quale si può praticamente valorizzare e poi monetizzare con un'eventuale poi cessione futura. Quindi da tutti i punti di vista è un profilo più che percorribile quello di Coop Miners in casa Juventus. È chiaro che dipende da una serie di fattori, tra i quali il prezzo che farà l'Atalanta, tra i quali la volontà poi del giocatore eventualmente di scegliere la Juventus o un'altra soluzione. In questo caso a me è sembrata un'apertura piuttosto forte. È chiaro che se c'è la Juve e faccio un esempio l'Auxerre, credo che il giocatore non abbia molti dubbi. Se su di lui magari a fine stagione piomberanno altre squadre importanti, Manchester United, faccio degli esempi banali così casuali, o una squadra spagnola, allora lì magari potrebbe avere qualche dubbio in più. Al momento, secondo me, nell'orizzonte di Coop Miners la Juve rimane al primo posto. Bisogna essere bravi, approfittare di questa situazione, non farselo scappare in nessun modo, provare a giocare anche d'anticipo, convincendo magari lui, il suo agente, già parlando con l'Atalanta, cercando di spuntare un prezzo leggermente inferiore, perché 60 milioni, ragazzi miei, non è il prezzo giusto per Coop Miners, magari infilandoci qualcuno nelle trattative. Ma non c'è solo Coop Miners, che come dicevamo, non è che arriva lui e ti risolve la situazione per l'anno prossimo. A mio giudizio occorreranno almeno 5-6 nuovi giocatori nella rosa rispetto a quelli che ci sono adesso, da scegliere tra i rientri prestiti, giovani magari promossi dalla Next Gen e acquisti mirati. Di questi, secondo me, un investimento va fatto anche importante. Coop Miners da solo non basta, ci vogliono, a mio giudizio, almeno 2-3 giocatori fatti, finiti, di peso, anche di esperienza, ma non necessariamente, perché se uno è giovane alla Calafiori non è che c'è bisogno necessariamente dello Sergio Ramos di turno, ecco, per fare due nomi, ma non è che devono avere per forza 31 anni, basta che diano delle garanzie. In questo senso, ad esempio, Calafiori le ha date, così come le ha date Coop Miners, ecco, non ci sono dubbi su di loro. Servono tre profili già formati, servono tre profili che sono già dei giocatori che tu prendi e tu sai che sono pronti, non li devi formare, non devono fare la gavetta, non hanno bisogno di andare in prestito, non dovranno aspettare, non dovrà aspettare soprattutto eventualmente Allegri per farli giocare. Pronti via li prendi, chiaro, devono abituarsi ai metodi, devono entrare in sintonia con lo spogliatoio e con i compagni, ma tu sai già che hai dei giocatori già profilati, già pronti per giocare con la maglia della Juventus, e non è poco. In questo senso serviranno tre giocatori di peso, Coop Miners e altri. Vedremo Ferguson. Io sto ragionando adesso principalmente sul centrocampo, ma poi sono aperto anche alle vostre indicazioni, ai vostri spunti. Scriveteci, mandateci i vostri nomi di mercato, magari se volete fare uno per reparto, se volete concentrarvi sul reparto. Io vi chiedo oggi, in questa puntata e in questa oretta, di sbilanciarvi un po' realisticamente. Non facciamo nomi Mbappé, Haaland e Van Dijk, se no troppo facile o troppo utopistico. Fateci i vostri nomi di mercato realisticamente sulla base di quelli che possono essere appetibili e prendibili da parte della Juventus, i vostri nomi, se volete uno per reparto, se volete tutti a centrocampo, i vostri 3-4 nomi per andare a rinforzare la squadra. Premesso che per me ce ne vorranno 5-6, magari non ci arrivate o 5-6, oppure sì, stupitemi, io sono qui, leggerò i vostri messaggi e voglio conoscere le vostre preferenze su come allargare la rosa, su come darle più profondità e sicuramente più peso in vista della prossima stagione. Io, come detto, il primo nome sul quale proverei ad andare non a quelle cifre, lo ribadisco tante volte perché è necessario farlo, non a 60 milioni, è quello di Kube Mainz, perché secondo me ha le caratteristiche ideali per il centrocampista completo, ti fa tutto, ti fa anche la parte un po' difensiva, ti fa gol, ti fa il trequartista volendo, ti fa l'inserimento, tatticamente è formato, è una garanzia, è un giocatore che ha giocato praticamente tutte le partite, conosce il campionato italiano, è un giocatore duttile, ti può giocare in diversi ruoli, queste sono tutte le caratteristiche che mi portano a dire sì, Kube Mainz, ragioniamo però sul prezzo perché 60 milioni no. Poi ce ne sono tanti altri, è chiaro, ce ne sono tanti, tanti altri di giocatori appetibili nel mirino, nell'orbita, differenziando tra le preferenze, però insomma bisogna fare delle riflessioni attente. Ad esempio, giocatori di cui magari si parla meno, è chiaro che se ne parla meno, però un centrocampista come Barnechea, che è spuntato fuori nel dibattito anche ieri, qui, proprio su Radio Bianconera, fa comodo, non fa comodo, può diventare un giocatore da tenere in rosa, chiaramente, magari non titolare, ma da tenere in rosa in vista dei prossimi impegni della prossima stagione, oppure meglio provare a cederlo monetizzando, darlo ancora in prestito un anno? Tutte queste riflessioni sono decisive per la Juventus, ma fondamentali anche per lo stesso giocatore. E dico Barnechea, ma potrei dire anche Caio Jorge, potrei dire eventualmente anche Soulé, tanti altri giocatori, no? Che da un certo punto di vista potrebbero essere già pronti, dall'altro magari avrebbero bisogno di ancora un po' di gavetta, un pochino. Chiaramente con tutti gli impegni della prossima stagione è necessario che il club e la dirigenza faccia delle riflessioni molto attente sul futuro, sul presente, ma soprattutto sul futuro di questi giocatori. E in questo senso uno come Barnechea in casa Juve farebbe comodo. Molto dipenderà dal futuro di Rabiot. Chiaramente se dovesse decidere di andare via, tu prendi Kube Mainz, che idealmente va a sostituire Rabiot. Idealmente, dico, sono giocatori diversissimi con caratteristiche diverse, ma un giocatore di peso va via Rabiot, prendi un giocatore di peso Kube Mainz, bene, ma non hai risolto un granché. Al netto che, diciamo prima, ci vogliono 5-6 giocatori, va via uno, arriva uno, è chiaro che te, dal punto di vista dell'equazione matematica, rimani praticamente fermo al palo, hai bisogno di altri 4-5, eventualmente 6 investimenti. In questo senso, come detto, il futuro di Rabiot pesa tanto, pesa anche individuare i nomi giusti, i nomi di peso su cui puntare forte, ed eventualmente dei comprimari che possono tornarti utile all'interno di una stagione in cui si giocherà tantissimo e sarà lunghissima, stile Barnechea. Su Soulé il mio discorso è ancora diverso, perché Soulé secondo me ha dimostrato di essere un giocatore già da Juve, ma evidentemente da grande squadra, quindi su Soulé il mio discorso è più, insomma, ha due strade davanti a sé: o torna alla Juve e si punta su Soulé, o va via, si cede e viene monetizzato a cifre piuttosto alte, spero, immagino. Non credo che ci siano delle vie di mezzo. Io non credo che per Soulé si possano aprire le prospettive di un altro prestito. Sarebbe quasi uno spreco, visto quel che ha già fatto in questa stagione, visto che avrebbe potuto già fare comodo in questa stagione alla Juventus da certi punti di vista. Così non è stato, ok, però la prossima non puoi più darlo ancora in prestito eventualmente un anno. Quindi le strade sono quelle. Anche lì dovrà fare delle scelte la Juventus. Il diz sì, il diz no, il diz boh, Soulé sì, Soulé lo vendiamo. Molto dipende anche dal mercato. Chiaro, se arrivano delle offerte fuori misura per uno o per l'altro, diciamo che va un po' da sé, e che in questo momento bisogna ragionare con una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio. Quindi da questo punto di vista non si scappa. La Juve, come tanti altri club, quasi tutti, pochi, City, PSG e altri, possono ragionare con una mano sul cuore e basta, e l'altra magari davanti agli occhi guardando l'orizzonte. Tutti gli altri club, comuni, mortali, devono pensare anche al bilancio, è normale che sia così. Quindi da questo punto di vista una riflessione, io non dico dualismo il diz Soulé, perché secondo me potrebbero anche convivere, però è chiaro, te li puoi permettere tutti e due eventualmente, non corre il rischio di, già il diz sta giocando pochino, se ne hai due così il rischio è che posso prospettare io, poi magari no, è quello che magari uno dei due giocherà qualcosina in più ma l'altro sarà quasi sprecato. Ecco, da questo punto di vista piuttosto sarebbe opportuno eventualmente, evidentemente, monetizzare, cedere e coi soldi magari reinvestire con un giocatore con caratteristiche diverse che invece può diventare un titolare a centrocampo, magari nei tre un mediano o eventualmente un regista. Queste sono tutte riflessioni che si possono fare adesso durante la pausa, sono prospettive di mercato. Adesso diciamo che la maggior parte sono ipotesi che però poi potranno diventare trattative reali nei prossimi mesi, perché come detto c'è bisogno, c'è la necessità di ampliare la rosa, c'è bisogno di trovare giocatori di peso non soltanto a centrocampo. Sono partito dal centrocampo perché è il reparto diciamo più in emergenza e l'abbiamo notato anche nelle ultime partite, però anche in attacco ed eventualmente anche in difesa, al netto del rinnovo di Rugani e dei rientri magari di Huijsen, adesso poi consideriamo anche quello, potrebbe esserci spazio per qualcosa. Le situazioni secondo me da affrontare subito sono il centrocampo inteso come mediani, come nei tre nel 3-5-2, e anche gli esterni, perché secondo me in questo momento la Juve non ha emergenza sugli esterni, abbondanza sugli esterni, ma non hanno le caratteristiche giuste per supportare questa Juve. E mi riferisco in particolare non a Cambiaso, che invece si sta dimostrando assolutamente all'altezza della situazione, ma a Kostic da una parte e Weah dall'altra, quelli che nelle intenzioni, nelle prospettive di inizio stagione avrebbero dovuto essere i titolari. E in questo momento uno non lo è Weah, non lo è più, e probabilmente non so se lo diventerà da qui a fine stagione. L'altro sta perdendo i gradi, sta perdendo gradualmente il posto in favore di Ling Junior, forse una mossa tardiva da parte di Allegri, però evidentemente sulla base delle ultime prestazioni ha capito anche lui, anche l'allenatore, che forse in questo momento Kostic non è una garanzia. L'involuzione dei due, in realtà l'involuzione di Kostic, perché Weah è arrivato quest'anno, quindi insomma si può giudicare fino a un certo punto, porta anche delle riflessioni giustamente in serie di mercato. Sono due giocatori che non si stanno dimostrando fondamentali per gli equilibri di squadra, e dunque a fine stagione dovendo allargare la rosa, da un lato sì, ti potrebbero tornare utili come comprimari, dall'altro però potresti avere necessità di giocatori più pronti. Faccio un esempio: dai via Weah, ti entra un giocatore più giovane alla Cambiaso, e secondo me ci guadagni assolutamente. Quindi da questo punto di vista anche sugli esterni una riflessione molto attenta da parte della dirigenza, perché non puoi sbagliare, e hai già secondo me con Kostic e Weah investito su giocatori che non si stanno rivelando assolutamente all'altezza delle aspettative. Poi ci sono ancora 9 partite, magari le cose cambieranno, ma fino a questo momento in questa stagione per me entrambi sono sotto soglia, hanno giocato sotto soglia, non hanno risposto alle attese e alle aspettative. E quindi per me una possibile cessione con insomma una spesa di un certo tipo potrebbe andare a beneficio della Juventus, che potrebbe eventualmente reinvestirla in altri giocatori, in altri esterni, magari più giovani, che però poi ti rendono tanto, spesa molto bassa. Cambiaso praticamente a costo zero, la resa è il migliore in questo momento sugli esterni, quindi non è necessario andare a cercare il grande nome, il giocatore d'esperienza, occorre evidentemente fare le scelte giuste. E in questo senso Cambiaso si è rivelata la scelta più giusta sugli esterni, molto più di giocatori anche pluridecorati come Kostic, che arrivava dalla Germania, miglior assist man della Bundesliga, o come Weah, di cui si parlava molto bene, ma ultimamente sta confermando delle difficoltà, fin troppo forse, no? Più difficoltà del previsto a inserirsi nel campionato italiano, in particolare a indossare la maglia della Juventus, che sappiamo benissimo che pesa. Quindi questa è un po' la riflessione sul centrocampo. Poi ci spostiamo anche sull'attacco, parliamo anche della difesa, ma non soltanto. Anche il tema della guida tecnica è centrale, perché è chiaro che il mercato si va a dipanare poi sulla base delle richieste e le esigenze dell'allenatore, che deve discutere evidentemente con la dirigenza. Quindi è necessario prima di tutto andare a chiarire la posizione della panchina, della guida tecnica, con o senza Allegri, perché è chiaro che ti fa tutta la differenza del mondo iniziare a impostare un certo tipo di mercato con Allegri in panchina, oppure iniziare a ragionare su un certo mercato sapendo che Allegri andrà via e arriverà o Thiago Motta o qualcun altro. Comunque hanno tutti delle esigenze, hanno tutti un'idea di gioco diversa uno dall'altro gli allenatori, e possono avere delle richieste diverse. Quindi da questo punto di vista è fondamentale quanto prima cercare di fare chiarezza sulla panchina della Juventus, perché da lì si può innescare, si possono innescare delle dinamiche di mercato importanti in un senso o nell'altro. con Yves Roche. Non ti avevo ancora salutato, caro Yves. Un nome tuo, fammi un nome di mercato che ti piacerebbe vedere l'anno prossimo. Non dirmi Haaland, non dirmi Mbappé, fammi un nome legittimo. Un nome, un
no,
solo
sono
nome.
Un po' confuso nel suo periodo qua. È un po' confuso. Fare, però.
Non dirmi Acerbi,
No. Io ti potrei consigliare Giuntoli, ma penso che non ce n'è bisogno. Mm-hmm. Di andare sempre sui lidi francesi, perché
la Francia,
una
la
volta
Francia.
Mi disse una persona, mi ha detto, hanno talmente abbondante,
faccio un nome adesso,
hanno talmente tutti i giocatori che alcuni proprio fatti che entrare nelle squadre.
È vero, è vero.
Che giocano sulle strade proprio.
Le cantere francesi pullulano. Che Frenturam? Ma no, vabbè, adesso ci ragiono.
Nomi famosi no, bisogna prendere dal basso.
Allora, Zinedine Zidane. Nome dal basso. No, sto scherzando. Va bene, allora, tu sei dell'idea, giovani, possibilmente francesi, che non sono delle promesse che non si sono ancora espressi
europei,
ad altri livelli. Europei, va bene, possibilmente francesi. Ma ci sta, è una riflessione assolutamente legittima, lo dicevo anche prima, cioè non è necessario andare a prendere il grande campione o la stella. Tu Cambiaso avresti scommesso tantissimo, tanto così su di lui, al netto che gli abbiamo visto fare delle ottime cose al Bologna e al Genoa, ma io non pensavo che avrebbe avuto un impatto del genere, pronti via subito così alla Juventus, e invece l'ha avuto, più di Kostic, che invece è arrivato titolare fisso con tutti i proclami del caso. Questo ti dice che nel calcio il nome conta, l'esperienza conta, ma contano soprattutto altre caratteristiche che in questo momento Cambiaso ha e magari altri hanno meno.
Io ti dico, mi aspettavo la crescita di Nico Lusi affiancato a Pogba.
È chiaro, però
purtroppo è successo quello che è successo, certo. E lui è bloccato, l'altro è bloccato anche.
Sì, forse un po' di spazio in più Nico Lusi lo avrebbe meritato. Poi chiaramente noi da fuori diciamo delle cose, dal di dentro è diverso. Però è chiaro che uno come Nico Lusi, magari soprattutto nel momento in cui va fuori Fagioli, va fuori Pogba, si fa male Rabiot, allora se non giochi lì, cioè io fossi Nico Lusi direi, ragazzi, ma se non gioco con Rabiot fuori, gli altri due squalificati eccetera, ma quando gioco? Effettivamente un po' questo si sta dimostrando. Ci tengo a chiudere la prima mezz'ora, poi rientriamo a bomba, a tuono con i vostri messaggi, i vostri nomi di mercato, con delle iniziative che secondo me vale la pena sottolineare da parte della Juventus, ma non soltanto, in una giornata importante contro il razzismo. La Juve si è sempre spesa, l'ho sempre fatto nella sua storia, nella sua tradizione, fa parte del suo DNA lottare contro le discriminazioni, le ingiustizie e contro il razzismo. Lo sta continuando a fare anche in questo periodo in cui si parla molto di razzismo, giustamente, e c'è un caso che sta tenendo banco in casa Italia e lo conosciamo molto bene. Ecco, tanti post sui social, ma tanti fatti anche concreti della Juventus nei confronti di questa lotta al razzismo. Siamo nel 2024 e purtroppo ne stiamo ancora parlando. Prima o poi si potrebbe arrivare al punto in cui non se ne parla più, ma non perché per ignorare il fenomeno, ma perché magari il fenomeno sparisce definitivamente dal calcio e dalla vita. Non sarà semplice, ma cerchiamo di andare in questa direzione.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Radio Bianconera, nati per vincere.
L'ora della vecchia signora.
Eccoci di ritorno dopo il break con Yves Roche in regia, Alberto Mauro davanti al microfono, i vostri messaggi e soprattutto i vostri nomi di mercato, non tanto per sperare di belle speranze e per cercare di lanciarci verso magari prospettive che non si avvereranno mai, ma nomi realistici sui quali la Juventus può, sta magari e lavorerà da qui a fine stagione per andare a rinforzare, soprattutto allargare una rosa alle prese con 2, 3, 4 competizioni la prossima stagione, tra Europa, Mondiale per Club, Coppa Italia e Campionato. E quindi ci sarà spazio per tutti, ci sarà decisamente più spazio e ci saranno soprattutto più impegni rispetto a quelli attuali. Non vedevamo l'ora di tornare in Coppa, in Europa. Una stagione senza Europa è una stagione un po' insipida, come quei, non lo so Yves, quei panini che però sai che capisci che manca qualcosa, no? O ti manca la senape o ti manca il sale, c'è un po' così, tu li mangi, dici buono sì, però manca qualcosa. Ecco, la Juve senza Europa è qualcosa anche che stride, no? Storicamente, per una serie di motivi, non si può vedere la Juve fuori dall'Europa. Poi può capitare, può sempre capitare, non così, non con un'esclusione, diciamo, a tavolino punitiva. Può capitare per mancanza di meriti o perché arrivi al decimo posto, per dire. Non deve capitare, eh? Però può capitare. Così, così sinceramente, non fa onore a nessuno. Allora, sicuramente farei 2-3 innesti mirati e un cambio in panchina, non perché sono no max, ci ha fatto godere, lo ringrazierò sempre, ma per fare entrare aria nuova come nel 93 e nel 2010. Lippi Conte, così a memoria. Se voi più o meno giustamente criticatemi i giovani, mi dite quali giovani ritenete valorizzati. La società Juve non ha mai acquistato giocatori top, ma lo sono diventati. Sì, è vero, ad esempio parlavamo ieri della cessione di Zidane, che ha aperto le porte di Nedved, Thuram, Buffon. Thuram e Buffon non erano ancora Thuram, Buffon, Nedved, e poi vabbè, è chiaro che il pallone d'oro l'ha vinto qua, però era già un giocatore sulla via, si sapeva. Lo stesso Pogba, quando è arrivato, era un giovane di belle speranze, poi però le ha mantenute fino a un certo punto, fino alla scorsa stagione le ha mantenute. Stavo ragionando su grandi campioni che sono arrivati. Beh, Tevez è un grande campione che è arrivato qui, era già però forse nella parabola, non dico discendente, ma stabile della sua carriera. Probabilmente i suoi picchi massimi li ha raggiunti al Manchester United, adesso sto andando un po' così a memoria. Sto ragionando su altri grandi campioni che hanno indossato questa maglia. Beh, oggettivamente però, Luca, ti faccio due esempi recenti. Higuain, Pjanic, Higuain e Cristiano Ronaldo, te ne faccio tre. Con il primo che poi anche va bene, è vero che qui probabilmente è arrivato al top, però gli altri due erano già nella parte discendente della loro carriera. Higuain sicuro, anche se qua ha fatto sfracelli, soprattutto i primi anni, però la stagione delle 37-36 reti, insomma. Ma al netto di questo, anche Cristiano Ronaldo il suo picco l'ha avuto prima della Juve, e questo va detto. Quindi diciamo che storicamente è vero che punta più su talenti da valorizzare, da giovani rampanti, però ultimamente ci aveva abituato anche a acquisti di grandi campioni, perché Ronaldo, Higuain e prima Pjanic sono tre acquisti di giocatori già fatti e finiti, di professionisti assoluti, di assoluta esperienza, che erano già all'apice della loro carriera, e probabilmente qualcuno l'aveva già superato questo apice. Quindi, però è vero che soprattutto prima di questo ultimo trend, diciamo così, insomma, la Juve puntava a crescerseli e a valorizzarli in casa, i grandissimi campioni, piuttosto che gli esempi sono Del Piero, sono proprio Buffon, sono lo stesso Vidal che è arrivato qui, insomma non era ancora assolutamente paragonabile al Vidal, lo stesso Pirlo, nonostante fosse già Pirlo, però qui secondo me ha trovato poi una parte ulteriore di carriera e una nuova giovinezza che era difficile prospettare. Barzagli quando è arrivato alla Juve era un onesto difensore con esperienza al Wolfsburg, Palermo, eccetera eccetera, qui è diventato il perno dell'Italia. Lo stesso Chiellini dalla Fiorentina, insomma, adesso non sto a elencarli tutti, ma storicamente è vero che la Juve è diventata essa stessa un trampolino di lancio per giocatori giovani, rampanti e campioni ancora non affermatissimi. Questo è assolutamente vero. Allora, Luca da Genova, questo è un bel dibattito, ci potremmo dedicare anche una puntata intera, però oggi mercato, i vostri nomi, quindi i grandissimi campioni prima sono stati per forza tutti giovani, c'ho la bravura di scoprirli prima, Messi ad esempio al Barcellona, così vinci con il tuo, con in ordine e giuntoli, con i conti in ordine, e per questo ci servono dirigenti competenti. Sì, non sempre si può andare a pescare Messi, però secondo me già se tu tra questi, tra i vari Barnechea, Sole, Ealing Junior, Huizen, eccetera eccetera, magari di questi e tanti altri che hai tra Next Gen e Primavera, te ne sbocciano poi due o tre veramente di altissimo livello, i nuovi Pedri e Gavi, i nuovi magari Messi no, ma comunque due giocatori che poi diventano dei titolari fissi della Juventus, diventano la colonna portante. Un po' quello che dovrebbero essere Fagioli e Miretti, magari, no? In prospettiva l'anno prossimo, speriamo, vediamo. Comunque, sì, sono d'accordo su questo. Se Allegri si impunta a restare a dispetto dei Santi, ma non tutti, sarà costretto a vincere, altrimenti non voglio pensare ai Nomax. Albi, ci spieghi cosa vuol dire difetto di giurisdizione rispetto alla risposta del TAR a Giraudo, alla sentenza appena arrivata a Danilo? Sì, Danilo, facciamo chiarezza. Allora, il TAR ha dichiarato difetto di giurisdizione. E quindi cosa significa? Col supporto di Tutto Sport, perché è una materia piuttosto complessa, diciamo che non è ancora consultabile, disponibile in toto, la sentenza, era attesa, ma diciamo che è arrivata una specifica, ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale, parole povere, il TAR, si è espresso dichiarando un difetto di giurisdizione, anche se il testo, come dicevamo, della sentenza totale non è ancora consultabile. Questo cosa significa? Significa che il TAR ha rinviato Giraudo a un tribunale ordinario e dunque a questo punto si aprono due strade, sto leggendo Tutto Sport: o il ricorso al Consiglio di Stato o il ritorno al tribunale ordinario, dove l'ex dirigente della Juventus era già stato e non aveva ricevuto soddisfazione. Ma stavolta il ritorno al tribunale avrebbe una carta in più, la forza di quella sentenza della Corte di Giustizia Europea del dicembre 2023, che va a corroborare la tesi di Giraudo. È un po' delicata la materia, non so se l'avete seguita nelle sue varie evoluzioni, nei vari capitoli, negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Cioè, in questo senso il TAR ha deciso, come dire, no, non possiamo giudicare, quindi rinviamo a un tribunale ordinario, al Consiglio di Stato. Diciamo, ce ne laviamo un pochino le mani, vediamo se loro sono più competenti in materia. Questo è un po' il succo del discorso, un nulla di fatto. Vedremo poi cosa succederà, quali saranno le direzioni intraprese e se arriverà poi una sentenza definitiva, che si sta aspettando un po' da tanto tempo, questo lo dico. Spero di essere stato chiaro, caro Danilo. Non è che sei quello della Juve, no? Sto scherzando, ovviamente. Ma che è quel giocatore di livello che viene a giocare in questa squadra? Scrive Robby, come sempre non troppo ottimista. Robby, io guarda, oggi ragionavo, vi ricordate i rifiuti, i di Natale che dissero alla Juve, i Berbatov che doveva andare alla Fiorentina, poi doveva andare alla Juve, poi andò al Fulham. Nel recente passato, in realtà nel passato un pochino più lontano, ci sono stati dei rifiuti che hanno fatto un pochino scalpore, anche perché si trattava di giocatori sicuramente non Drogba, ecco, che però hanno deciso di non mettersi a disposizione della Juventus. Capita spesso, capita sempre, è chiaro che capita di più nei periodi in cui le cose non vanno benissimo, capita più difficilmente quando tu magari sei reduce da due finali di Champions in pochi anni, questo è normale. Detto questo, come dico spesso e volentieri, chi non ci vuole non ci merita, e dunque se non vuoi indossare la maglia della Juventus non saremo mai noi a forzartela sulle spalle, questo è poco ma sicuro. Buon pomeriggio Alberto, le dichiarazioni fatte dei miei giovani preferiti mi sono piaciute, Sole eccetera eccetera, niente male ripartire da loro, il prossimo anno preferisco parlare solo dei calciatori. Allenatore, aspetto giugno, inutile parlarne ora. So già che Terry, senza leggere la firma, vedi, perché ogni giorno puntualissima, mi piacerebbe tanto tornare a vincere in campionato, mi piacerebbe la Coppa Italia, comunque se rimarrà Allegri sicuramente Chiesa andrà via, purtroppo. Un abbraccio Terry. Sì, tu dici purtroppo, io dico che poi alla fine le decisioni si fanno sulla base delle prestazioni e delle statistiche. Questo Chiesa fino adesso per me non è un giocatore su cui si può puntare da titolare alla Juventus oggi. Tra due settimane magari mi farà rimangiare tutto, a fine stagione magari ne farà 17 di reti, non credo, però è tutto possibile. Al netto di questo, ad oggi non è un punto fisso della Juventus, non è un attaccante titolare, e per diversi motivi non lo è più. Poi magari lo tornerà a essere, io lo spero e me lo auguro con tutto il cuore, però al momento, se devi investire su un attaccante titolare, io ho dei forti dubbi su Chiesa. In questo senso, com'è, il suo futuro può essere vincolato a quello di Allegri, ma non necessariamente. Cioè, secondo me il discorso su Chiesa andrà fatto a prescindere dalla permanenza o meno di Max Allegri, ragionando su tanti aspetti, tra i quali questo contratto di scadenza 2025, un eventuale rinnovo, sì, ma quali cifre, eventuali richieste sul mercato, tutti i fattori che potrebbero determinare un addio o una permanenza. Da qui a fine stagione se ne parlerà, chiaro, non oggi, probabilmente oggi è ancora presto e a giugno sarà tardi, cioè tra adesso e giugno probabilmente si arriverà a una decisione un pochino più definitiva. Meno di 60, l'Atalanta non lo molla, va in Premier sicuro. Questo è un messaggio riferito a Cup Miners. Non si firma il nostro amico, ma secondo me la paura è proprio questa. E per quello che dico, bisogna giocare d'anticipo, parlare oggi col giocatore, col suo entourage, con l'Atalanta, provare a trovare un accordo preventivo in modo da scongiurare la possibilità di un addio fronte Premier. Perché in Premier, se gli gira, domani vengono lì e danno 60 milioni senza trattare. La Juve non può farlo. Buon pomeriggio, sarebbe meglio trovare qualcuno che sostituisca Locatelli, perché io Locatelli lo vedo più che altro come una buona riserva. Roberto, sì, io Locatelli lo vedo come una mezzala, non come un regista, e lo vedo spompato in questo momento. Quindi, avendo a disposizione un certo Nicolussi, Caviglia, farei qualche alternanza, che non vuol dire fuori Locatelli non giochi mai più, vuol dire soltanto in alcune partite, in alcuni frangenti di partita, proverei a dargli un ricambio, farlo rifiatare un po', perché lo vedo un pochino fuori dal suo standard. Tutto qua, senza giudicare chiaramente. Ciao Alberto, Matteo da Guidonia, io sicuramente venderei. Ecco la lista della spesa, quella che ci voleva. Tech, Danilo, pure Danilo. E Danilo no. Tech, Danilo, Locatelli, Miretti, Kostic, Weah, Milik e Chiesa. Sono d'accordo un po' su tutto, tranne che su Danilo e Milik. Io due così, in una rosa che si deve allargare e dovrà giocare tante competizioni, me li terrei tutti e due. Gli altri, per me, sono assolutamente sacrificabili. Gli altri li terrei. Ho dei dubbi sul rinnovo di Rabiot e sicuramente no De Sciglio Alessandro. Vabbè, ma su Alessandro non c'è neanche da discuterne. De Sciglio dopo questa stagione mi sembra molto complicato che possa rimanere. Su Cup Miners un solo dubbio: quanti dell'Atalanta hanno rispettato le aspettative al di fuori di Bergamo? 60 milioni sono uno sproposito, nonostante penso rientri tra i tre centrocampisti top della Serie A. Sono d'accordo su tutto, tranne, ti ho detto, Danilo e Milik io li terrei in questa rosa, perché l'anno prossimo possono fare comodo. Ciao Alberto, per favore non scherziamo, Cup Miners per 60 milioni è un'esagerazione. È quello che sto dicendo da 47 minuti. Sto dicendo che i 60 milioni mai più nella vita. Però bisogna trovare il modo furbo giusto per far abbassare il prezzo, inserire una contropartita, fare in modo che un giocatore così non ti scappi, ma alle tue condizioni, non certo 60 milioni. Sarà anche un bravo giocatore, ci scrive Valerio da Taranto, ma non è un campione. 60 milioni non li merita, teniamoci stretto sole. Sì, esatto, quella cifra no. Con questa società e con questo allenatore la Juve non ha più quell'attrattiva che aveva anni fa. Non verrà nessun giocatore di alto livello, descrive Bobo, e il suo pessimismo cosmico. Però non lo so, vediamo, dipende anche dalle offerte. Comunque Cup Miners oggi, avete sentito le sue dichiarazioni, ha parlato proprio di Juve, poteva rimanere nel vago e ha parlato di Juve. Se c'è Pogba, Miretti non gioca mai. Se Kostic gira, Iling non gioca mai. Sì, ma non sta girando Kostic e Pogba purtroppo non c'è. Se Alessandro non si fa male, Gatti non gioca, ne gioca poche. Sole e Barnechea sono in prestito, così come Huijsen. Ildiz non gioca. Basta dire che Allegri fa giocare i giovani, è sicuramente il meno adatto per lavorare con i giovani. Ne ha lanciati tanti, però fatica secondo me a fidarsi completamente di Ildiz, perché dopo averlo fatto giocare 3-4 partite è sparito. Di Nicolussi perché non sta giocando. Ilig ci è voluto, insomma, un Kostic completamente sotto ritmo e sottotono per diverse partite per fidarsi di Ling Junior. Solo è andato via, ma Allegri lo avrebbe trattenuto. Huijsen è andato a giocare altrove. Quindi sono d'accordo sul fatto che è vero che lancia i giovani Allegri, però poi ha poca fiducia. Non si fida forse fino in fondo nell'andare poi a dire ok, sì, ti ho fatto debuttare, ok, però adesso giochi, adesso ne giochi 4 di fila, poi ti giudico tra un po'. Ecco, questo secondo me è un errore della gestione degli ultimi anni. Poi adesso non ce l'ho necessariamente con Allegri, però secondo me ci vuole anche non solo il coraggio di lanciarli, ma anche poi di sostenerli, e quando sbagliano va bene uguale, possono sbagliare, preferisco che sbagli un giovane piuttosto che sbagli un Danilo. Vocali con Yves Roche, ti ho preso in controtempo, no, ciao, figurati, mai.
Allora,
ciao.
Secondo me, Sule va portato a casa, idem e Barnechea, perché è un'ottima sostituzione, va inserito Cup Miners. Se esce Rabiot, va sostituito Rabiot, Cup Miners non deve essere la sua sostituzione, okay. Va fatto andare via Chiesa, va preso un giocatore al posto di Chiesa, magari con ingaggi inferiori. In difesa stiamo bene, perché con Jalò e Huijsen andiamo a completare. In attacco, non so, magari riusciamo a piazzare Milik, ne riusciamo a prendere un altro, Ken, ne riusciamo a prendere un altro. In ogni caso, la rosa va infoltita al centrocampo in questo momento.
Ok, e siamo d'accordo. I nomi di Matteo da Guidonia, che ci ha scritto un altro messaggio. Svilare in porta. Svilare in porta. Io in porta punterei su Carnesecchi per fare il secondo. E cederei qualcuno, dipende dal mercato. Però Carnesecchi, secondo me, in prospettiva può diventare un bel portierino. Calafiori, e non è male, la richiesta è alta. Ferguson, e ci sta a certe condizioni. Milinkovic-Savic non lo so, perché dopo l'esperienza in Arabia non lo so se è in condizione di poter fare ancora la differenza in Serie A, però la valutazione ci sta. Zaccagni, chissà se la Lazio, oltre a Felipe Anderson, è disposta a cedere anche Zaccagni. Felipe Anderson ha una scadenza, quindi non deve cederlo, però su Zaccagni non lo so, è interessante. Sudakov, nome che si fa già da un po', ha parlato il direttore sportivo del suo club tra l'altro oggi, e Zirkzee e Kayode. Beh, sono bei nomi, Matteo, sono tutti nomi di spessore, secondo me, esattamente il concetto che dicevo prima, cioè io non voglio dei nomi magari affermatissimi di trentenni, questi sono nomi furbi, giusti, perché sono ragazzi che hanno già una certa esperienza, sono quasi tutti giovani tranne Milinkovic-Savic, e hanno già avuto un impatto determinante in Serie A, quasi tutti, insomma, tranne Sudakov, eccetera. Prossimo anno vorrei questa formazione. Peruzzi, Torricelli, Ferrara, Montero, che bella, che piacere mi fa leggere questi nomi. Paolo D'Ancona, un abbraccio a te. Luigi da Barletta, io prenderei Cross, Toni Kroos, sai che se, Toni Kroos, io ho un debole per tanti giocatori, Toni Kroos, Thiago Alcantara è un altro che si spacca in continuazione, sta fuori 100 partite su 101, ma la 101esima che ti gioca Thiago Alcantara, poesia pura, poesia in movimento. Toni Kroos farebbe godere, lo dico. Kubainers a centrocampo, in avanti cederei Chiesa e prenderei Sole, aggiungendo Felipe Anderson. In difesa Calafiori, avendo già preso Diallo e andando via Alexandro. Tutto assolutamente legittimo. Prenderei Gudmundsson, anche se ho paura vada all'Inter, cedendo sempre, se qualcuno lo vuole, Chiesa e altri parametri zero. Marotta, che è una bella volpe, ha già preso Taremi e Zenischi. Zenischi è un bel nome, ragazzi. Adesso sta probabilmente sta un po' tirando i remi in barca, ma è un bel nome. Poi si deve decidere o si tiene Allegri o qualcosa sul mercato si può fare. Se si decide di salutarlo, tra i 23 milioni lordi che si dovrebbero dare a lui, è un minimo di 8 lordi per il nuovo mercato, si può fare un bel mercato, scrive Claudio. Veretù, Milinkovic, Pellegrini, Toni da Taranto. Veretù è un nome, era entrato in orbita Juve, mi pare, qualche sessione fa, qualche interessamento, qualcosa su e poi però interessante Veretù. È un giocatore intelligente, secondo me. Milinkovic, Pellegrini. Non credo che sarà possibile, immagino quello della Roma. Però da Higuain in poi è iniziato il declino economico della Juve. È vero, Severino dalla Val Camonica, perché sono stati investimenti a perdere. Tu hai preso Higuain e Ronaldo non per valorizzare e non per poi rivenderli. Sapevi che ci avresti perso. Li hai presi per provare a vincere immediatamente. È cambiata la politica della Juve. Prima tu prendevi i giovani, li valorizzavi e li rivendevi, insomma non ci perdevi. Con Higuain tu sapevi che a 90 milioni non l'avresti mai più venduto dopo a una cifra pari o superiore, e quindi saresti andato in perdita, ma l'hai preso per vincere, per farti la differenza. Stesso discorso Ronaldo, l'hai pagato 100 milioni, sapevi che mai e poi mai nella vita, avendogli dato poi uno stipendio da 30 milioni a stagione, lo avresti rivenduto a quella cifra. Quindi da lì è iniziato anche il declino, sei tornato a soffrire a livello di bilancio perché hai provato a sbilanciarti, hai provato ad andare un pochino oltre il piede, oltre la gamba, per provare a fare il passo grande. E non l'hai più fatto così tanto come l'avevi già fatto in altre due situazioni, 2015-17, quando sei arrivato in finale di Champions. Perché il calcio è così, il calcio è crudele. Buon pomeriggio, comprerei per quest'anno soltanto all'estero, non andrei alle società italiane. Ci sta, è un discorso che ho già sentito anche a questi microfoni. Ci pensi Giuntoli a comprare la società? L'ho preso per fare questo, scrive Gino. Infatti ora paghiamo le conseguenze, abbiamo tradito la nostra storia, che non è come al Real, che compra campioni e fatti finiti, ci scrive Luca. Lo avevamo un progetto di campione, il Diz, Allegri ha pensato bene di neutralizzarlo quando si è accorto che il ragazzo era forte. Ci vogliono i giovani promettenti, ma anche chi li valorizza, scrive Mauro da Roma. Alla Juventus non si può puntare su nessun giocatore finché non viene allenato bene, quindi vendi Chiesa e poi ne prendi un altro, e l'anno prossimo venderei pure l'altro. Sono Angela, come sempre presente. Secondo la Juventus, dal prossimo anno ripartirà dai giocatori più giovani più che dai grandi campioni. Ti faccio tanti complimenti, un abbraccio anche a te cara Angela. Per me il ricorso di Giraudo è un film già visto, sì, ma anche a me ricorda qualcosa di già visto, nessuno gli darà mai ragione, e come per Calciopoli tra l'altro, anche se nel caso vincesse cambierebbe nulla sul lato sportivo, cambiare tutto magari qualcosa nel futuro. Alfredo da Torino invece, per ritornare grande servono almeno 4 acquisti, 2 ali di attacco forti, capaci di saltare facilmente l'uomo, un grande centrocampista e un difensore centrale da affiancare a Bremer. Alfredo da Torino, sai che mi trovi d'accordo, poi che siano 4 o 5, insomma. Ciao Alberto, io darei fiducia a Nicolussi Capiviglia, viste le difficoltà di Locatelli. Inoltre penso che Ealing continuerà a giocare, perché Kostic purtroppo al momento è nullo. In attacco vedo Ken e Ealing a Roma, Massimiliano da Forlì. Per me Ken gioca a Roma. Bisogna andare a cercare giocatori di grandi società che non giocano e sono scontenti di rimanere in panchina, magari anche qualche parametro zero, perché secondo me Zielinski, come diceva all'Inter, è un bel colpo a zero. Abbiamo dei vocali con Ivrosh da sentire, via.
Buongiorno, sono il fisio tifoso sardo. Io vorrei capire perché si continua a dire che se Sessone era Allegri a fine stagione la Juve ci rimette 15 milioni di euro.
Perché deve
ma
pagare.
Non sarà che ci rimette semmai l'ingaggio del futuro allenatore? Che ne so, se prendiamo Thiago Motta e tra netto e lordo spendiamo 4 milioni di euro, la Juve ci rimette 4 milioni di euro. Perché comunque Allegri...
Sì, è già bilancio.
Se lo tenevi lo dovevi pagare. Quindi io,
sì, sì, ho capito il discorso.
Quando si continua a parlare di questa cosa, insomma, rimango perplesso.
Chiarissimo il tuo discorso, perché comunque lo stipendio glielo devi dare fino al 2025. È chiaro che se trovassi un accordo di buonuscita, magari con, non lo so, faccio degli esempi, 3-4 milioni, te la cavi, vai a risparmiare su quel che avresti dovuto corrispondergli fino al 2025. Questa è un'opzione. Sì, sì, però sono d'accordo che alla fine la spesa vera sarebbe quella di un altro allenatore, perché di fatto lo stipendio di Allegri è a bilancio fino al 2025. Quindi da questo punto di vista. Ricordate Donny van de Beek? Quasi porta l'Ajax finale di Champions, adesso nessuno sa che fine abbia fatto. È vero, ma tanti giocatori di quell'Ajax sono spariti. Tra l'altro l'Ajax in questo momento è in crisi nera, nerissima. Strano, anche Frankie de Jong, vi ricordate? Sembravano dei fenomeni totali, Van de Beek, de Jong, eccetera. È vero che sono un po' spariti. È vero, è un discorso, si potrebbe fare un approfondimento. Dove è finito l'Ajax che sembrava la squadra più bella e tra le più forti d'Europa? Attenzione Miretti, i numeri ce l'ha, occhio a perderne totalmente il controllo, deve ancora fare esperienza. Un'altra buffonata, non sono competenti per decidere, questo evidentemente in merito alla decisione del TAR. Perché la Juve non è mai andata a prendere in Argentina come ha fatto l'Inter per Lautaro? Bella domanda. Sì, in effetti aumentare un po' lo scouting in Argentina e in Brasile potrebbe fare bene. Vendere Szczesny impossibile, chi te lo compra con un contratto in essere di 7 milioni? Questo è un po' un problema, è vero. Può essere un problema, in effetti molti stipendi sono troppo alti, lo stesso stipendio di Vlahovic arriverà a 12 milioni, ma quale club pensa di ingaggiare un giocatore del genere? Cioè è raro, secondo me mi stupirebbe se una società facesse un avance per Vlahovic a quelle cifre, perché giustamente ormai le cifre sono quelle, discorso diverso per altri che guadagnano meno. Allora, un altro vocale per chiudere in bellezza, pum pum, fuochi d'artificio, vai pure Iv.
Ciao Radio Bianconera, sono Francesco.
Ciao.
Da Cuneo, da Saluzzo. Innanzitutto dipende tutto dall'allenatore, perché se resta Allegri
certo.
Ci sarà un certo tipo di mercato, secondo il mio punto di vista, a prescindere che io in ogni caso non lo vorrei più vedere come allenatore,
okay.
Non ho niente contro di lui, ma secondo me è finito, ha stufato, nel senso che non c'è stato niente in questi 3 anni e secondo me bisogna cambiare e ripartire da lui, secondo il mio punto di vista, non è l'uomo giusto per la squadra, per i propositi, i progetti che ha la Juve. Poi per la carità, io sono della Juve e faccio il tifo per la Juve.
Chiaro.
Mi piacerebbe vedere anche Zirze, non so se è una cosa fattibile, però con Vlahovic li vedrei molto 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 bene. E poi sicuramente il centrocampista con Milner, venderei anche questi punti se una buona offerta a Chiesa, a Rabiot penso se ne vada, ma ci sono altri sostituti non all'altezza di Rabiot, ma che possono fare un buon gioco come fa Rabiot.
Chiarissimo, con questo messaggio noi chiudiamo la nostra ora della vecchia signora, linea Claudio Zuliani con la Juve in gol. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, un ringraziamento particolare anche a chi ha interagito con noi, così come a Ivrosh in regia, e noi ci vediamo con me lunedì, ma rimanete con noi qui su Radio Bianconera. Ciao!
l'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.